Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato dalla Terza nel 2009, L'età contemporanea. Dalla Grande Guerra a oggi, di Alberto Mario Banti, è un manuale universitario di storia contemporanea, dedicato all'arco, che si apre con il 1914 e arriva ai primi anni del XXI secolo. Il volume, articolato in 15 capitoli, non riduce il Novecento a una successione di guerre. Governi e trattati colloca gli eventi politici ed economici entro le trasformazioni delle società, delle culture e delle mentalità. Accanto alle due guerre mondiali, ai totalitarismi, alla guerra fredda e alla decolonizzazione, Banti considera comunicazione di massa, consumi, pubblicità, arti, scienza, sport, linguaggi, rapporti di genere e razzismo. L'impianto resta attento alle dinamiche occidentali, ma evita un racconto esclusivamente euroatlantico, seguendo anche le vicende di Giappone, Cina, India e del mondo islamico. Lo scopo è offrire una base interpretativa ordinata, utile a comprendere i nessi tra processi globali, scelte collettive ed esperienze quotidiane. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, il 1914 come soglia d'ingresso nella storia contemporanea. Banti assume la Prima Guerra Mondiale come punto di avvio del volume. Una scelta coerente con una periodizzazione che riconosce nel 1914 una rottura profonda degli equilibri politici, sociali e culturali precedenti. La guerra non rappresenta soltanto un conflitto tra stati europei, rende visibili la mobilitazione di massa, l'economia di guerra, l'estensione della violenza organizzata e l'intervento senza precedenti delle istituzioni nella vita dei cittadini. Da questa frattura derivano molti problemi che strutturano il resto del secolo, la crisi degli imperi, la ridefinizione dei confini, le rivoluzioni, la radicalizzazione nazionalista e la fragilità dell'ordine liberale. Il valore del taglio iniziale non sta quindi nel trascurare l'Ottocento, trattato nel volume complementare dell'autore, ma nel permettere di concentrarsi sulla specificità del secolo breve e sulle sue conseguenze. Questa delimitazione rende più leggibile il nesso tra la catastrofe del 1914-18, l'ascesa dei fascismi e del nazismo, la Seconda Guerra Mondiale e il nuovo sistema internazionale del dopoguerra. Per chi studia, il vantaggio è metodologico. Gli avvenimenti non appaiono isolati, bensì come passaggi di una lunga crisi e trasformazione dell'ordine mondiale. Secondo, politica, società e cultura come piani inseparabili dell'analisi storica. Uno degli elementi distintivi del manuale è l'integrazione della storia politico-istituzionale con la storia sociale e culturale. Le azioni e le mentalità di uomini e donne vengono considerate parte del processo storico, non semplici effetti secondari delle decisioni dei governi. Per questo, il libro affianca alle grandi svolte del Novecento temi, quali la comunicazione, i consumi, la pubblicità, le arti, gli stili di vita, lo sport, il linguaggio e la scienza. Questa impostazione consente di capire come il potere operi anche attraverso simboli, abitudini e forme di persuasione, e come le trasformazioni economiche modifichino l'esperienza quotidiana, un regime, per esempio. Non può essere spiegato soltanto attraverso la sua architettura costituzionale o la sua politica estera, occorre considerare le forme di mobilitazione, le immagini pubbliche, le aspettative sociali e i modelli di appartenenza che rende possibili. Analogamente, l'espansione dei consumi e dei mass media aiuta a interpretare le società del secondo dopoguerra, oltre i tradizionali indicatori diplomatici o militari. Il risultato è un manuale che non separa artificialmente alta politica e vita comune, ma mostra la loro continua influenza reciproca. terzo guerra, totalitarismi e guerra fredda dentro una catena di trasformazioni. Il periodo compreso tra il 1914 e il secondo dopoguerra è affrontato come una sequenza di crisi interdipendenti, non come una lista di eventi da memorizzare. La Grande Guerra sconvolge gli imperi europei e apre conflitti politici e sociali che favoriscono rivoluzioni, controrivoluzioni e nuovi nazionalismi. La successiva instabilità, aggravata dalle tensioni economiche e dalle conseguenze della crisi del 1929, costituisce il contesto nel quale si affermano regimi autoritari e totalitari. La Seconda Guerra Mondiale amplia ulteriormente la scala della distruzione e della violenza, trasformando il rapporto tra stati, popolazioni civili e ideologie. Da qui prende forma un ordine bipolare dominato dagli Stati Uniti e dall'Unione Sovietica. Considerare la Guerra Fredda come esito di questa storia permette di evitare una lettura puramente diplomatica della contrapposizione est-ovest essa. Investe modelli economici, sistemi politici, culture pubbliche e conflitti localizzati in varie aree del pianeta. Il manuale offre dunque una struttura interpretativa in cui le guerre mondiali e il bipolarismo sono nodi decisivi, ma vengono spiegati attraverso le condizioni che li hanno prodotti e le trasformazioni che hanno innescato. Questo approccio favorisce una comprensione causale, invece di un apprendimento basato su cronologie disaggregate. Quarto, decolonizzazione e protagonismo delle società extraeuropee, pur riservando attenzione centrale alle vicende dell'Occidente. Il volume allarga costantemente lo sguardo ai processi che si svolgono fuori dall'Europa e dagli Stati Uniti. Il colonialismo europeo e la decolonizzazione non sono trattati come capitoli marginali, sono essenziali per comprendere il passaggio da un mondo dominato dagli imperi a un sistema internazionale composto formalmente da stati sovrani, ma segnato da nuove dipendenze e disuguaglianze. L'indipendenza politica delle colonie non cancella automaticamente le eredità economiche, sociali e culturali del dominio coloniale. Al contrario, rende necessario osservare come si costruiscano nuove identità collettive e nuovi assetti statali. In questa prospettiva acquistano rilievo le traiettorie di grandi paesi asiatici quali Giappone, Cina e India, che non possono essere ricondotte a una semplice periferia della storia occidentale. L'attenzione al variegato mondo islamico, alle sue trasformazioni religiose e politiche, contribuisce inoltre a contrastare rappresentazioni uniformi di realtà molto diverse tra loro. L'utilità di questo taglio è evidente in molti fenomeni contemporanei, migrazioni, conflitti, rapporti economici globali. Rivendicazioni identitarie diventano più intelligibili se ricondotti alla storia degli imperi, delle emancipazioni e delle ridefinizioni geopolitiche del Novecento. Infine, genere, discriminazioni e cultura di massa come chiavi per leggere il presente. Banti attribuisce spazio a questioni dalle forti implicazioni simboliche e politiche, tra cui le identità sessuali e le discriminazioni razziali. La loro presenza modifica il modo di intendere la storia contemporanea. Non si tratta di aggiungere temi sociali a una narrazione già completa, ma di riconoscere che cittadinanza, diritti, appartenenza nazionale e accesso alle risorse sono stati definiti anche attraverso distinzioni di genere e categorie razziali. Le discriminazioni, in particolare, hanno avuto conseguenze concrete nelle legislazioni, nelle pratiche amministrative, nei sistemi coloniali, nelle ideologie politiche e nelle forme estreme di persecuzione del Novecento. L'attenzione alla cultura di massa completa questo quadro. Pubblicità, mezzi di comunicazione, consumi e stili di vita non sono soltanto indicatori di modernizzazione, contribuiscono a diffondere immagini della famiglia, del corpo, della nazione, del benessere e della differenza. Analizzarli permette di cogliere come si formino consenso, desideri e gerarchie sociali. Questo orientamento è particolarmente utile per collegare la storia del secolo scorso a problemi ancora aperti nel presente. Il manuale suggerisce così che la comprensione storica richiede di studiare insieme istituzioni e rappresentazioni, conflitti armati e linguaggi, decisioni dei leader e condizioni vissute da gruppi sociali differenti. In conclusione, l'età contemporanea. Dalla Grande Guerra a oggi è rivolto anzitutto a studenti universitari che necessitano di un quadro solido per preparare corsi ed esami di storia contemporanea, specialmente se affiancato al precedente volume di Banti sul periodo dalle rivoluzioni settecentesche all'imperialismo. È però utile anche a lettori non specialisti che vogliano orientarsi nel Novecento, senza affrontare una monografia per ciascun paese o avvenimento. Il beneficio principale consiste nell'acquisire una griglia di lettura guerre, rivoluzioni, regimi, decolonizzazione. Globalizzazione e conflitti identitari vengono messi in relazione, rendendo più facile distinguere le cause di lungo periodo dalle circostanze immediate, rispetto a molti manuali centrati prevalentemente su diplomazia, istituzioni e cronologia politica. Il libro si distingue per l'ampiezza delle dimensioni considerate. La storia della cultura, delle mentalità, dei consumi, delle comunicazioni e delle identità di genere non è un apparato accessorio, ma una componente dell'interpretazione storica. Al tempo stesso, l'attenzione alle vicende extraeuropee impedisce che il mondo non occidentale compaia solo quando entra in rapporto con le grandi potenze europee o statunitensi. Le recensioni disponibili sottolineano inoltre chiarezza espositiva, organizzazione dei materiali di supporto e leggibilità. Alcuni lettori rilevano una trattazione meno persuasiva nelle parti più vicine al presente. Nel complesso, il volume emerge come un manuale rigoroso e accessibile, adatto a costruire conoscenze di base e a porre domande storiche più articolate. Se vuoi supportare Alberto Mario Banti, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.